Una puntata all'insegna del nero. Nero come il nome di un antieroe in costume. Nero come l'atmosfera che si respira nella piccola cittadina di Derry, nel Maine. E nero come il giubbotto di pelle di Emma Thompson nei panni della detective molto rock. Sigla.
Serie TV.
Fumetti.
E oltre.
Sono cose serie.
E buona serie, bentornati dalle vostre quattro scimmiette della serie. Quattro, davvero. Questa sera siamo davvero tutti e quattro.
Fabrizio aveva scritto nel documento della di tutto il
calendario.
Calendario che non ci sarebbe stato
ma così,
non
ci vedete, ma io vedo farci... voi
e ho fatto la sorpresa
e invece
per farci...
però vi giuro che settimana prossima non ci sono. Sono arrivate le prenotazioni oggi, quindi è sicuro non che non ci sono.
Va bene.
Lui... le cose fighe, quindi abbiamo detto
lui si è ricordato. Voi, già che ci siamo nelle ricordanze, ricordatevi. Insomma, siete già qua, quindi cliccate i mi piace, le campanelle, i seguici, ci avete i commenti, ci avete un sacco di roba, approfittatene.
Considerate che anche se diciamo le parolacce, non vi serve la verifica dell'identità, state tranquilli, noi siamo sempre aperti.
Oggi è un mondo triste.
Non abbiamo dovuto registrarci alla Gcom, quindi no. Però, appunto, per le parolacce noi vi chiediamo questo contributo, mettete un mi piace che almeno possiamo
Sì, perché dire... sprecarle al semaforo è proprio un peccato.
Lui se le tiene fino alla serata. Quindi, chi comincia stasera?
Io?
Lascerei il dottor De Simone, che c'ha una primizia.
Preannunciando... che sto guardando una serie meravigliosa.
Sei il nostro talmente meravigliosa che non sarà un no go, ma vai proprio di recensione.
Direttamente di recensione.
Il nostro, se potesse parlare il nostro canale Telegram, abbiamo visto cose.
Ma lui parla, c'ha il tastino.
Sì, ma se potesse al resto del mondo.
Se fosse legale trasmettere le cose.
Soprattutto, ma lì bisogna registrarsi all'Agicom.
E quindi per prendere tempo finché questa bellissima serie non viene esauritamente trasmessa. E vi parlo di un go-no-go, cioè una serie che sto guardando su Apple TV che si chiama Down Cemetery Road. Ok, vedi come
bel titolo allegro.
Oggi le dico tutte giuste. Allora, ho visto le prime tre puntate, è una serie da 8 e stanno uscendo una volta a settimana. Allora, posso dire che questa cosa di Apple di una puntata a settimana, una volta che ci prendi il ritmo, visto che ce n'ha 3-4 che sono carine, non è male.
Fai prima una, poi vedi un'altra, poi settimana dopo.
Lui te le mette, quelle nuove te le mette in fila, quindi tu vai e fai next, tipo i podcast, no?
Next!
Esatto.
No, non è male, mi sto un po' adeguando.
Ti stai televisionizzando.
Esatto.
Ma io vedi, faccio fatica io su questa modalità. Perché
che bello, grazie.
Come dire, una volta che sono nel mood di una serie, non dover sempre poi girare.
Ultimamente...
Io Paolo e Matteo, essendo dei veri vecchi di merda, adoriamo sta cosa, perché il martedì... mi guardo questo il mercoledì
e in effetti,
contrario,
quest'ultimo
scusa.
Periodo che abbiamo un po' accavallato nuove serie e siamo costretti a seguirle così, devo dire mi sta
anche
piacendo
anche
mi
però
sta
potrebbe
piacendo.
Essere il contrario, perché in realtà come vecchi di merda avete problemi di memoria, se non una settimana una puntata all'altra che dovete fare?
Ma noi ci
guarda
tutto.
Guarda, sui problemi di memoria a me anche col binge watching mi dimentico quello che succede, non c'è un problema,
soprattutto se è una serie di merda
sarà quello. Poi
va bene, allora di cosa parla questa serie? Allora, La trama è questa, c'è un'operazione segreta del governo inglese che va male, discretamente male, e bisogna fare copertura di questa malcelata operazione.
Insabbiare.
Esatto, però ovviamente goffaggini organizzative, agenti fuori controllo, insomma le cose si complicano. La cosa interessante di questa serie è che sono i piccoli inciampi che aprono le crepe, quindi che ne so, c'è una restauratrice che deve consegnare un bigliettino a una ragazzina in ospedale e questa cosa crea una crepa nella copertura. Oppure c'è un improbabile investigatore privato che decide di seguire una storia che non ha nessunissima importanza nell'economia della storia universale e quello crea un altro. Quindi ogni personaggio decide di trovare una piccola risposta e questa piccola risposta diventa, diciamo, il gradino per quello dopo, che di nuovo si farà una nuova domanda, troveranno una piccola risposta e a furia il gradino dopo il gradino sta succedendo.
È una serendipità della merda, nel senso che il merdone diventa sempre più grande.
Una merdidipità.
Esatto.
Ma chi c'è in scena? Soprattutto, allora, lo dico perché ho visto Emma Thompson, ho detto va, questa me la devo guardare, questa serie sarà una serie interessante. Emma Thompson, per chi non è nato negli ultimi 80 anni, è una che ha preso giusto un paio d'Oscar. Uno come attrice per Casa Howard, che forse più giovani non si ricordano, ma i giovani non ci seguono, come lo frega mai. Ma anche Oscar come sceneggiatrice, già, per Ragione e Sentimento.
Aveva una relazione con Kenneth Branagh, ha fatto un sacco di
film. Marito e moglie, proprio.
Sì, sì, marito e moglie.
Ma per i più giovincelli è stata Sibilla Kuman nella serie dei film di Harry Potter.
Tra l'altro 67 anni, però scusate, alla stragrande.
Scusa un attimo, perché dalla descrizione, no? Sì. della serie, del fatto che c'è Emma Thompson, a me è venuto un tarlo. Ma non è che questa roba qui è una sorta di Slow Horses al femminile?
Attenzione.
Una cosa molto interessante, perché questa serie è tratta da romanzi scritti dallo stesso scrittore,
Nick Herron,
capito,
che ha scritto, fa parte di un altro ciclo di romanzi.
Ci ho visto lungo.
E insieme a Emma Thompson c'è Ruth Wilson, che è un'attrice strafamosa, soprattutto serialmente. Ha preso il Golden Globe per The Affair e ha preso il BAFTA per queste oscure materie, ma noi ce la ricordiamo.
Io me la ricordo solo per quella,
perché era la beach volley di Luther.
Io me la ricordo anche per uno dei primi film horror, quando li faceva belli, uscito su Netflix, che era quella bella creatura che vive nella casa, tratto da un romanzo dell'autrice da cui hanno tratto anche la serie The Hill House, che in questo momento non mi viene.
Allora, le prime puntate, dal punto di vista tecnico, pregevoli, nel senso che secondo me hanno trovato questo equilibrio tra non distrarre facendo robe alla Severance, cioè robe super complicate d'autore, ma trovano comunque modo di mettere delle soluzioni visive molto interessanti. Una che mi ha colpito molto è c'è un pedinamento, la protagonista è in una galleria di collegamento sottopassaggio tra metropolitana, e c'è questa telecamera che è tenuta molto alta vicino al soffitto, ed è un'inquadratura mai vista, onestamente.
Come se fosse una telecamera di sorveglianza, diciamo.
Esatto, però oppure soluzioni dal basso particolari. Sono piccoli momenti in cui dici, cavolo, vedi, ci hanno messo la testa.
Io ho visto
i primi due, a differenza tua, l'ho racchiappata in corsa quando hai deciso di fare un go no go, e mi ha fatto impazzire il fatto che nella famosa agenzia super segreta c'è l'impiegato che sta seguendo questa cosa, che tra l'altro è interpretato da un attore famosissimo inglese di origine comunque medio orientale classico, adesso non mi ricordo il nome, e c'è il suo capo che è già alto 1,90 m, la telecamera è a sua altezza, quindi lui, l'altro, sembra praticamente un nano, e questo si avvicina e gli parla così, guardandolo dall'alto verso il basso, e quindi c'è questa telecamera che ha l'altezza sua, e a te sembra di stare oddio.
Bella sta cosa.
Ad esempio pure la color distingue moltissimo. Quando sei nelle stanze del potere sono tutti dei rossi molto accesi, eccetera. Quando sei fuori invece è più slabbrata, più da
grigio Londra.
Sì, anche perché è ambientata ad Oxford, ed è bella vedere questa Oxford fuori dalla famosa università. Quindi è una cittadina inglese, normale. Come tutte le altre.
Triste come tutte le altre. Serialmente è molto orizzontale, cioè una storia che inizia, finisce solo trama orizzontale, casini. E, quello che mi sembra è che la storia, a differenza di altre dove è la trama, gli avvenimenti sono particolarmente centrali, no, nella godibilità, qui la storia sembra molto del tipo, ok, vediamo come se la sbrigano i personaggi messi in questa situazione, vediamo cosa succede quando questa situazione adesso l'hanno complicata, e quindi nonostante la trama sia articolata, perché comunque è un thriller, eccetera, eccetera, e ha la sua tensione, è sempre una tensione a favore dei personaggi, in particolare, ovviamente, i due personaggi principali, la Thompson e la Wilson, che sono fortemente caratterizzati, ma non sono macchiette. La costruzione è fatta moltissimo di dialoghi e di piccole battute che seminano, e quindi tu poi a furia di seguire unisci e capisci il motivo dell'esuberanza di alcuni caratteri dei personaggi. È molto raffinata questa cosa qua, molto British, molto British. E c'è sempre una questione, c'è sempre una ricerca un po' di equilibrio, perché c'è la Thompson, che è questa detective con una personalità rock, cioè c'è il ciuffo bianco col giubbotto di pelle nera.
Quasi punk rock, quasi punk.
Quasi punk. Lei molto intelligente e determinata, che ha quel cinismo figo, quello che ti fa divertire, no? Che è tagliente ma mai banale. E il contraltare è la Wilson. La Wilson
mi fa strano vederla così, stranissimo.
Abituata a vederla come una bastarda tagliagole, sì, qui invece sì. È proprio è una restauratrice, no? Un po' della media borghesia, no? Sì. Depressa, sì. Perché voleva fare altro nella vita, ed è dentro questo ambiente piccolo borghese. Qui c'è l'amica che va scalza, cioè,
la hippie,
e quindi c'è questo confronto,
sì, molto carino.
E i due personaggi in questo momento, cioè, si incontrano e si incrociano, ma che succede? Che io ho visto le prime tre, alla terza la sequenza di avvenimenti apre a una seconda fase. Cioè, nella prima era qui c'è qualcosa che non va, e questa nuova è che cazzo, mo si balla. Cioè, è una fase diversa.
Ok.
Quindi sono molto curioso di vedere come va, soprattutto visto che è tratta da uno
stesso autore che, insomma, comincia a piacerci parecchio.
Potrebbe non deragliare, ecco.
Ok.
Potrebbe non deragliare.
E quindi è un go o non go?
Assolutamente, per me è un go. La mia scommessa è che manterrà la promessa. Okay. Però bisogna aspettare a dicembre, ragazzi.
Allora, ho dato una sbirciata al libro, il primo iniziale, nel senso che in inglese è possibile avere delle sinossi, e sembra che, a differenza di Slorsis, dove più o meno la storia funziona su quei cardini, anche qui abbiamo il plot che è molto simile, cambiano i personaggi, cambiano anche le relazioni di alcuni personaggi che vediamo alla fine del secondo episodio, se non sbaglio. Okay. Dove c'è già una bella botta, bam bam bam. Quindi è interessante vedere che tipo di storie decideranno di raccontare. Ecco.
Allora, è vero che io ho visto questa serie, ma io sono molto curioso di sapere, visto i trascorsi, di sapere invece della serie di Paolo.
Sì, è vero.
Benvenuti a Derry. Welcome to
Derry.
Welcome to Derry, che sappiamo serie originale che fa da prequel alla versione cinematografica di Andy Muschietti del romanzo It di Stephen King. Creatori sono lo stesso Muschietti, che dirige anche i primi due episodi, insieme a Jason Fuchs, che è attore e sceneggiatore. Pensate che ha esordito da bambino in Flipper. Non il telefilm, ma uno dei film cinematografici. E come sceneggiatore ha scritto cose che mi sembrano proprio azzeccate, con L'era glaciale 4 e Argyle la super spia. Cioè, proprio ci stanno con Stephen King.
Erano orribili, però altri motivi.
Sì, e anche Brad Caleb Kane, che è uno sceneggiatore che ha scritto per serie come Black Sails, Warrior e Tokyo Vice.
Bella Tokyo Vice, me la ricordo.
Ovviamente una buona parte del cast sono ragazzi, quindi gente agli esordi o quasi, eccetera. Segnaliamo qualcuno degli adulti. Abbiamo Joan Adepo, che è il maggiore Anlon. Lo abbiamo visto sempre con King, perché era in The Stand, soprattutto lo abbiamo visto nel Problema dei Tre Corpi, perché lui è l'impenetrabile. Il tizio di colore.
Ah, quindi un personaggio che non esiste. Ok, esatto. Ho capito.
Poi, altro attore, abbiamo il veterano James Remar, volto che avete visto praticamente ovunque, ma segnaliamo tra le cose in cui probabilmente ve lo ricorderete, è il papà di Dexter. Recentemente anche in Black Lightning, ma ha fatto c'è la lista che scorre
decano.
Poi ovviamente nella serie è presente anche Bill Skarsgård, che è tra i produttori e torna a interpretare ovviamente il nostro Pennywise.
Mi piace
anche
proprio
se
tanto.
Anche se devo dire, per adesso nei primi, io ho visto anche qui come te i primi tre episodi, non si è ancora visto pienamente, cioè il pagliaccio Penny.
Dove sei?
Ah, di che cosa parla?
Dai che c'ho il lista.
Siamo a Derry.
Io penso
nel
che la balzerò.
1962. Un bambino è appena scomparso, eccola, mettendo in allarme i suoi amici, che iniziano ad avere incontri ravvicinati con le pericolose manifestazioni della creatura. Mentre vicino a Derry si svolgono alcune operazioni militari segrete, per cui viene chiamato in servizio il Major Leroy Hanlon, che pare aver sviluppato una caratteristica peculiare dopo un incidente di battaglia. Una caratteristica che sembra fondamentale per queste ricerche che stanno sviluppando.
È la versione pezzotta di Stranger Things.
Raccontata così potrebbe essere. Lo chiamano 11 per
caso. Ci arriviamo.
A proposito comunque di storie, di ritorni, di storie, di persone, salutiamo il ritorno di Big Gnomo, che qui la cerchiamo.
Immenso Big Gnomo, come stai? Tutto bene?
Scusate, a proposito di ritorni, però mi viene in mente, abbiamo citato prima questo attore che aveva un ruolo nei Tre Corpi, no? Tre Corpi, serie della Madonna. Ma la seconda stagione, penso, allora, guardando l'attore, non esisterà mai una seconda, perché cioè, è diventata una roba diversa. Cioè,
come il libro e la serie.
È invecchiato. È invecchiato, è un po' imbolsito.
Se Dio vuole, non la faranno mai.
Cioè, io quando sono andato a fare la ricerca dei dati dell'attore per inserire, mi apre una foto e dico: vabbè, ho sbagliato. Che cacchio è questo? Vi giuro.
È cambiato così tanto.
Madonna,
ma l'ha fatto apposta per il film.
Cioè, veramente, tornando a Stranger Things, sembra la differenza tra 11 della prima stagione e l'attrice oggi. Uguale.
Vabbè, ma qua è giustificato. Sono passati 80 anni. No,
vabbè, comunque. Allora, i due primi episodi sono puro Muschietti. Cioè, Muschietti e fa Muschietti. Le scene horror sono scene horror.
Ok.
E siamo prettamente dentro quello che abbiamo visto nel film. Cioè, proprio non scappiamo.
E io, ovviamente, non la guarderò.
Sappiatelo. Ma è anche Muschietti proprio in quel senso lì. Se vi ricordate, i due film hanno questa caratteristica. Il primo è effettivamente molto bello. Più solido. Il secondo non è un brutto film, è comunque molto molto gradevole, ma comincia ad avere qualche cosa che non è completamente a registro. Non è bello come il primo. Ecco, questa roba qui arriva anche qua.
Ma già la terza puntata, però.
No, le prime due. Perché poi arriviamo a aspettare.
La prima è molto bella, la seconda
no. Qui ha serializzato. Quindi cosa succede? Che le due puntate hanno tutte e due una parte centrale dove il ritmo non è proprio a registro.
Okay.
Hanno un buon inizio. Come dicevo, le scene horror sono fichissime, soprattutto se vi piace la tipologia, eccetera, sono molto belle. Però arrivi alla seconda che sei un po' di stanca. C'è da dire che quando arriva la terza, entra in gioco, come avete sentito la trama, ci sono due linee narrative, no? I ragazzini, come al solito, che combattono contro, si trovano contro It e questa cosa dei militari. Dalla terza puntata entra una terza linea narrativa. Aumenta un pochino la densità e questo fa bene.
E soprattutto se ne va Muschietti.
Quello purtroppo ci arriviamo. Questa cosa, questo aumento di densità fa bene alla serie. Okay. Il ritmo, avendo più cose da portare avanti, tra l'altro questa terza linea narrativa sembra molto intrigante, perché potrebbe essere qualcosa che ci racconta qualcosina delle origini di Pennywise.
Che bello.
Sì, anche perché io mi stavo chiedendo, scusa, ma dentro It c'è anche il prequel di It, no? Perché ti dicono loro da piccoli, eccetera.
Sì.
Che cazzo devi raccontare un prequel del prequel?
È perché c'è la storia, perché lui riappare ogni 35, quindi queste sono storie ambientate in una delle precedenti.
Sì.
Quindi questa terza linea narrativa è quella in cui vedremo, probabilmente capiremo qualcosa delle origini di Pennywise. Da quello che ho capito, non tanto dalla serie ma delle cose che avevo letto, proprio l'origine non tanto di It come creatura, ma della sua scelta di personificarsi come pagliaccio.
Ok.
E questa è una roba interessante. L'altra cosa che mi ha lasciato un attimo così è che la serie ha questa ambientazione storica molto forte, no? ed è molto buona, pure troppo, nel senso che a me ragazzini nell'America degli anni 30-40
Stephen King
ho capito,
stato puro.
Però se siete, come dire, neofiti, quindi queste storie sono le prime volte che le affrontate, ok. Per noi, Vadim,
certo,
che le abbiamo lette su King, le abbiamo viste in mille serie, eccetera, devo dire...
Era un genere, gli anni nostri era proprio un genere, quello
che
di
comincia,
raccontare bambini degli americani.
Comincia a diventare... Sinceramente mi sono trovato, sono spiazzato da questo effetto, okay, che mi ha lasciato un po' così.
La nostalgia non t'ha
anche perché
il cuore.
No, 60. Anche perché dall'altro lato la meccanica con i ragazzini... È vero che sono diversi, è vero che succede, la storia è diversa, ci sono cose diverse, ma abbiamo un bambino che viene ammazzato da Ita all'inizio,
sì,
e gli amici che sono ovviamente gli sfigati di turno, quelli che agli altri non piacciono, quelli, quello di colore per cui sono, okay, razzie, che fanno il gruppo che deve affrontare Ita e capire cosa è successo.
Ma già sappiamo che l'ha ammazzato o scompare?
No, no, è la, proprio la prima, la scena iniziale, cioè i primi 5 minuti muore male. E quindi questa cosa devo dire che non me l'aspettavo, sono sincero, mi ha un po' stancato questo effetto qui. E poi c'è un problema diverso, come dicevo, narrativamente è interessante questo agglomerato della terza episodio con la terza linea narrativa che fa bene alla serialità e alla serie, il cambio di regista un po' meno. La regista che entra nel terzo episodio, allora già ci sono delle cose lungo l'episodio che un po', ci sono delle idee interessanti, ma che non sono estremamente pulite, diciamo, ma poi c'è la sequenza finale dove c'è l'ennesimo scontro tra i bambini e It, e mi sono ritrovato dentro piccoli brividi.
Wow.
Vi giuro,
è una citazione colta.
No, è proprio brutta la scena. Cioè, no,
ma
ragazzi,
aspetta, allora ho sentito qualche commentatore che ha detto: ho l'impressione che queste ultime parti siano state fatte con la I. Perché sono talmente brutte visivamente.
Allora, ragazzi, cioè, l'ultima.
Sì, allora non sono fatte così.
Dopo che hai visto.
Dopo, inteso anche fisicamente. Cioè,
non parlo di visivamente.
Ah, ecco, vedi.
Allora, le prime due siamo molto vicini a quello che abbiamo visto. Vedi. Anche a livello qualitativo di CGI, di effetti, eccetera, al film. Qua, vi giuro, piccoli brividi in tutti i sensi. C'è un prodotto TV, ci sono loro in questo cimitero che vanno in bicicletta, si vede benissimo che vanno per finta in una nebbia che è una roba da brutto green screen
o da macchina del fumo della discoteca.
No, ma magari è proprio è proprio quello il problema. Magari fosse una macchina del fumo.
Magari è fatto apposta per ricercare
e sono inseguiti, scusate, non è che sia che sono sono inseguiti dai fantasmi, sarebbero i fantasmi, e vi giuro è una roba che penso di aver visto
Casper
da casa dei fantasmi a Disneyland.
Ma pensavo a casa Vianello.
ed è una cioè rispetto hai appena visto il resto negli altri episodi e sta cosa è una caduta di stile feroce, anche perché ovviamente uno dei punti chiave e la tensione con It, fatto che riuscissi a creare Muschietti ha funzionato perché riuscite a creare delle belle scene di tensione. Qua crolla tutto, vi giuro, piccoli brividi, cioè proprio abbastanza quella sequenza rispetto a tutto il resto è abbastanza imbarazzante.
Solo la terza punta.
Scusate, aggiungo quest'altra cosa che su cui sono ambivalente, perché è di fondo c'è un'idea interessante e un'idea che potrebbe essere un cazzatore.
Sempre il terzo episodio.
No, questo è in generale. La questione dei militari.
Ecco, sarà una cazzata. Vai avanti.
Allora, perché...
Te lo dico io.
Vabbè, posso svelarlo, ma sono i primi due... Si capisce già nel primo episodio. Comunque entro il secondo lo capiamo. Qual è la faccenda dei militari?
Che c'è una barriera spaziale che va verso un territorio pieno di mostri.
No, devono bucare un muro che conduce nel sottosopra.
No, hanno capito che lì c'è un'entità che è capace di terrorizzare chiunque.
E la devono usare
come arma.
I soliti americani.
Ma l'elemento, invece c'è l'elemento carino, che è quello di Elon. Questo è secondo me l'elemento che... L'unico elemento che vi dice aspetta, diamogli ancora un attimo di possibilità perché l'idea è carina.
Cioè?
Qual è l'incidente? Qual è la conseguenza dell'incidente che ha avuto e per cui lui è indispensabile per questa ricerca?
Ah, già, perché c'è un potere.
No, lui ha subito un danno all'amigdala, quindi fisicamente non prova più paura. Biologicamente non prova paura.
Che figo, okay.
Questo è bello. Questa è una bella idea. Vediamo come la usano, però. Quindi,
vabbè, siamo in piena Dad TV, direi, no?
Il problema. Allora, mettiamola così: soprattutto dopo il terzo episodio, siamo dentro a un grosso go con riserva.
Ma è grosso il go o grossa la riserva?
È grossa la riserva.
Secondo me è grossa la riserva.
Ah, facciamo così. Alla fine del secondo episodio era grosso go con piccola riserva, okay. Dopo il terzo episodio si è ribaltata la situazione. Ci sono cose che funzionano e sono interessanti, ma al momento sembrano appoggiate su un equilibrio un po' precario, un equilibrio di quelli per cui basterebbe una bottarella per far scatafasciare tutto. Quindi questo è. E sul cosa aspettarsi non riesco in questo momento, al terzo episodio, a
anche perché il terzo episodio assolutamente decolla.
Infatti è decollato. Non riesco a fare previsioni.
Spero
che questo scivolone estetico alla fine del terzo episodio sia solo un'eccezione. Adesso andrò a vedere quali se cambiano altri registi, se lei rimane a bordo, perché
ma come sei provinciale, cioè l'estetica è solo un dettaglio, è la storia quella che
è in una serie horror. Allora, tra l'altro a questo punto, alla fine del terzo episodio, con queste premesse, devo dire che leggere che gli episodi sono 8, improvvisamente l'ho sentita, non è che sono un po' troppi.
Beh, certo, visto che è già la terza.
Hai capito? Quindi devo dire, appunto, non è ancora un no go, perché
vienici aggiornato, mi raccomando.
Allora, visto che io non la guarderò, aspetto con molta impazienza la tua recensione finale su It Welcome
to Derry. Peccato, ripeto, perché invece le cose buone sono
e quando finisce questa?
È una settimana, però per altre 5 settimane, quindi fine anno.
A Natale.
Su IMDb non ci sono scritti i registi degli episodi.
Ma probabilmente perché lo aggiornano, ultimamente lo fanno, non sempre, ma con alcune serie ho visto che aggiornano di settimana in settimana.
Su Wiki?
Tornando.
Vabbè, io intanto a questo punto faccio una bella premessa serie che vorrò che vi racconterò questa sera, perché sono stato lì per essere fregato. Proprio è presente alla...
In positivo e in negativo.
In positivo e in negativo.
Poi mi dice che il terzo episodio è diretto da Andrew Bernstein. E degli altri non lo sappiamo.
Stavo per essere fregato in negativo. Nel senso che questa serie stava per diventare un go. No go invece, al secondo episodio.
Perché al terzo...
Decolla. No, per una questione che vi racconterò. Allora, è una serie francese che è uscita già un mesetto fa che non si è cagato quasi nessuno, ma in quell'arco di tempo
è andata molto bene
perché è stata per diverse settimane in top 10.
Ma tutti i figli della top 10 di Netflix.
Io sto trovando delle cose top 10,
aspetta, riformuliamo la frase. Lui si fida della top 10.
Ma in realtà io quando è uscito il trailer, quindi lo avevo già subito programmato perché mi piaceva l'ambientazione, mi ha detto questa mi sa che mi darà delle soddisfazioni. Allora, serie francese di genere storico fantastico, creata e scritta da Jean-Patrick Benet, Alain Maudit, che dirige 4 degli 8 episodi, Martin Duhar e Nicolas Digard. Sono autori poco noti qua in Italia, alcuni di loro erano già coinvolti per una produzione di una serie molto famosa in Francia che si chiamava Kabul Kitchen. Prodotta da Carré Production e Bonne Nouvelle per Netflix, la serie è composta da 8 episodi con una durata classica Netflix da 46-57 minuti, rilasciati interamente l'8 ottobre, quindi è una serie che è già ben passata. Sebbene inizialmente concepito, questa è una cosa che non sapevo, ho ricercato, come adattamento di un romanzo fantasy del 2009, Gagner la guerre, di Jean-Philippe Jaworski, il progetto poi si è evoluto durante la scrittura, non so bene per questioni di diritti o perché probabilmente lo scrittore si è sfilato, però è diventato un'opera a sé stante, quindi con un'idea di partenza anche lì ho letto un po' la sinossi del libro, parte con una storia molto simile, ma cambia radicalmente. Esattamente. Di cosa parla? Allora, siamo nel sud della Francia, nel 1504. Nero, dirò i nomi alla francese, alla perché francese, ho visto la serie in lingua originale.
Come di spagnolo aggiungono la S.
Esatto. Nero è un assassino cinico e spietato che viene
spietato.
No, attenzione, sto parlando in italiano. I nomi sono in francese. Mai, così sono in italiano. Se non mi confondo e comincio a parlare come gli spettatori. Viene tradito dal potente signore per cui lavora, che è il console di Rochemort. Costretto alla fuga, scopre l'esistenza di una figlia, Perla,
Perla,
cresciuta come orfana. Durante il loro viaggio verso il Principato di Ségur, in bilico tra vendetta e redenzione, Nero dovrà scegliere salvare se stesso o proteggere la figlia e forse il mondo intero.
Perla, ma sei Ségur?
Allora, Nero è interpretato da Pio Marmai, che non è Marmai, ma è Marmai. Pio Marmai, attore quarantenne con già una robusta carriera cinematografica alle spalle. In Italia è noto per Parigi.
Come tutto tutti i francesi,
sì,
Parigi sono.
Parigi tutto in una notte, credo con la Valerie Bruni Tedeschi, se non erro. E nel ruolo di Porto. Esatto, nel ruolo di Porthos, nei due film, avevano fatto nello stesso anno un film in due parti, Tre Moschettieri D'Artagnan e Tre Moschettieri Milady nel 2023, io non me lo ricordo, ma mi ricordo però, attenzione, però mi ricordo che c'era Eva Green che faceva Milady e parlava in francese, Eva Green che fa Milady e parla francese, è l'unica cosa per cui bisogna ricordare quei due film.
Sono sicuro che se andiamo su YouTube troviamo qualcuno che ci ha fatto il favore, ha tagliato tutto il resto e ha messo in
fila soltanto. Sì, probabilmente sì. E lì non c'è bisogno di essere registrati all'Anticom. Esatto. Qui alla sua prima prova seriale. Come fisionomia non ci assomiglia, però alcune smorfiette che fa mi ha ricordato Cesare Cremonini. Io so che è una cosa un po' strana.
Magari la pronuncia.
No, ha una fisicità che mi ha ricordato in alcuni momenti Cesare
Perché
Cremonini.
Perché la Parigi è un po' la piccola Bologna.
Parigi un po' è una roba che è uscita così. Comunque,
le tortellette.
Interpreta questo assassino indolente, quasi annoiato a fare benissimo tra l'altro il suo lavoro. Se dovessimo dargli un allenamento di Dungeons and Dragons, io gli darei un caotico.
Sì.
Perché alterna gesti nobili e condivisibili a cambi di fronte spiazzanti e deprecabili, che però restano coerenti col personaggio. Cioè, la cosa che mi fa impazzire è che ha questi turn heel pazzeschi, però dici, cavolo, però se ci pensi, sì, ha senso. Comunque, Marmai è abile nel mescolare un'interpretazione leggera e gigiona, essendo tra l'altro l'unico personaggio motore di comicità, perché tutti gli altri sono molto seri, lui ogni tanto se ne esce con qualcosa così che spiazza.
Lui è la linea comica di se stesso.
Esattamente. Ha momenti di grande serietà e pathos. È proprio bravo sto ragazzo.
Bello.
È proprio bravo. Invece per là la figlia 14enne di Nero è interpretata dall'esordiente 17enne Lil Rose Charlie Taburi.
Un altro cognome no.
Sì, sì. Per esigenza di scena, mi ha fatto molto ridere, l'attrice è stata imbruttita, ma a livello di ricordare Mariangela, la mia Fantozzi. Cioè, gli hanno fatto così. Lei tra l'altro parla questo francese bellissimo, ma così, che assomiglia a proprio Mariangela.
Mariangela.
La
Cita Awards.
Cita Awards. Poi abbiamo la Guercia, in francese la Borgne, che è interpretata da Camille Razat. Forse la ricordate nel ruolo di Camille in Emily in Paris. È un personaggio molto particolare del quale non voglio svelare nulla. Dimmi.
No, che stavo guardando la Lil Rose Carliette Burino.
Tanto
se la guardi in versione diciamo normale non da 7, questa passa i controlli facciali della G-Com, perché sembra che ha 25 anni non 17.
Ne ha solo 17, ne ha 17, sì.
E in effetti se la guardi nella versione di Nero
è proprio Mariangela. Allora, questa attrice è di una bellezza fulminante e l'hanno imbruttita. Ma voglia imbruttirla, hanno fatto proprio, sai, uno sguercio qua nella. Ma vuoi di imbruttirla? È bella uguale, non è un problema. Poi abbiamo Hortense, la principessa di Lamartine, che è interpretata da Lise Izar, anche lei poco conosciuta in Italia, che pur partendo da un ruolo inizialmente cliché, e qui sui cliché lavoreremo molto per questa serie qua, però fa un personaggio che comunque spiazza. Ultimo ma non ultimo, Horace il monaco, è interpretato da Olive Gourmet, attore feticcio dei fratelli Dardenne con cui esordisce nel film La Promesse, e l'abbiamo visto nel film L'amore nascosto di Alessandro Capone. In generale il cast offre buonissime interpretazioni anche quando i personaggi sembrano imbrigliati nello stereotipo. Qui c'è un lavoro sullo stereotipo che cercherò di convincervi che nonostante siano stereotipi, sono stereotipi fighi. Interessante anche, lui non ci sono dei cattivi cattivi che vi ho citato, ma all'interno di questa serie ci sono dei cattivi con varie sfumature di cattiveria, che ce ne sono, quando pensi di aver trovato lo stronzo più stronzo, compreso lo stesso Nero, scopri che ce ne sono sempre più, più stronzi. Allora, comparto tecnico, altissimo livello secondo me, con una messa in scena molto dettagliata ed immersiva. Si nota una cura per i dettagli nelle numerose location, considerate che hanno girato sta roba tra Italia, Ventimiglia, sia interni che esterni, in Francia, Nizza, Cannes e Perpignan, e Spagna, Barcellona e Valencia, così come nelle scenografie e nei costumi. Questa è una cosa, credo che sia una serie che
ce l'avevano i sordi,
che sì, che sia costata non poco, non ho trovato il costo totale, ma credo che abbiano speso dei bei soldini. Bellissima anche la interpretazione della VFX, molto valida, specialmente nella ricostruzione delle città fittizie di Lamartine e Ségur. Sono due città che storicamente non esistono e sono molto particolari. Una è sul mare, ha questa cupola immensa che ricorda un po' Game of Thrones come composizione anche urbanistica, e poi invece l'altra Ségur è proprio arroccata,
tipo Approdo del Re, dici?
Sì, tipo Approdo del Re, mentre l'altra invece è una città arroccata e tutta costruita digitalmente,
tipo Approdo del Re,
no? Arroccata, no. Più simile a una rocca medievale, quindi sì. Con il villaggio fuori le mura, eccetera eccetera.
Ma per caso hai in piano di andare in vacanza in Francia? Tu, tutti sti elogi ai francesi?
No, sto facendo elogi ai francesi, assolutamente no. In realtà quest'anno forse andiamo in Germania, quindi
preparatevi.
Allora, io ho trovato una cosa divertente, l'ho notato abbastanza, si nota abbastanza per chi ha l'occhio un po' allenato, per motivi di sicurezza probabilmente molte di queste scene negli interni sono in luoghi artisticamente e probabilmente molto delicati, e quindi per conservare gli ambienti tutte le fiaccole che vediamo all'interno di un castello dove si svolgono quasi un intero episodio
sono in digitale.
Questa roba è molto carina, perché le luci sono tutte fine, se no dai fuoco eccetera, sono digitale, vedi, queste fiamme sono molto realistiche, ma capisci che non sono realistiche. L'estetica generale è peculiare, al centro della storia c'è una lunga siccità, quindi molto del territorio dove si svolgono le vicende è arido e desolato. Ma il taglio è cinematografico, con un ampio uso di campi lunghi, lunghissimi, panoramiche. Questo, unito alla fotografia che desatura, invece che caricare di tono, conferisce alla serie un'atmosfera più da western che da racconto di cappa e spada. E questa cosa, che è una scelta estetica, secondo me un po' si riflette anche nella storia. Quindi non è solo una questione estetica. Le scene di combattimento sono realistiche, sempre corpi a corpi, molto ruvidi, e non esitano sulla violenza, ci sono alcuni momenti molto, molto spissi, molte scene di massa, ho visto che anche lì i soldi sono stati spesi per molti figuranti,
per i cestini da pranzo.
Una cosa che a uno che è appassionato di serie storiche potrebbe dare fastidio, e qui c'è stato un momento
che è la bestemmia dell'Alessio,
e dove ha deciso di andare in Germania in vacanza.
Nonostante la datazione, parliamo del 1504, ed è l'unica volta proprio all'inizio della storia dove viene citata la data, poi tutti se la dimenticano.
Esatto, tranne il nostro Michelangelo.
No, attenzione, perché nonostante la datazione, la coerenza storica è volutamente ignorata. Volutamente.
È arte. Molti, ignoriamo.
No. Molti elementi, la semplicità degli abiti, l'assenza di armi da fuoco a favore di quelle da taglio, richiamano più il Medioevo che non il Rinascimento. A questa atmosfera contribuisce anche un certo oscurantismo e la presenza di sette eretiche come i penitenti, e che esteticamente sono più simili a villain di Mad Max Fury Road. Sono tutti pitati di bianco, con le croci qua in faccia, la roba pazzesca. La motocicletta non ce l'hanno, che è invasata in millenaristi. Però questa cosa qua nella storia si riflette e ha un senso.
A proposito di eventi storici,
dimmi.
Qua tutti stanno sottolineando in chat l'evento storico che siamo tutti e quattro. Lo stesso Big Gnomo.
Io sono contento di questo.
Ci dice appunto: dopo un sacco di tempo riesco a seguirvi in diretta e siete tutti e quattro. Bene. E perché arriva adesso, proprio da poco, il nostro Paolo Garrone.
Ciao, Paolo. Dice, ciao Paolo.
Stasera la banda è al completo.
Io ve lo dico.
Ci saluta e poi dice che ci recupera in seguito.
Nella borsa l'ombrello ce l'ho.
Segnalo ancora per la tecnica il commento sonoro del compositore Guillaume Roussel, che ha firmato I tre moschettieri
qui sopra,
ma anche The Expendables 4, un film abbastanza dimenticato. Ma attenzione, è stato tra i coautori della musica di Robina come Happy e The Spy con Sacha Baron Cohen. Quindi non è proprio. Comunque è una.
L'altissimo.
E il bassissimo. Una, diciamo, OST classica, ora poderosa, leggera, che utilizza strumenti a corda, percussioni e la presenza ossessiva del tema da atmosfere medio orientali. Non ho verificato se è una scala arabo bizantina, ma quella roba che un po' suona un po'. Cosa c'è?
La mancata verifica della scala
arabo. Mi dà fastidio sta cosa. Allora, storia parte subito in media res, quindi abbiamo subito un cliffhanger con lui in una situazione molto pericolosa. Poi la storia si interrompe e torniamo indietro nel tempo di qualche giorno. Abbiamo questo lungo flashback che si risolve nell'episodio 5 con la struttura orizzontalissima. È l'unico momento in cui si torna indietro per riproseguire. È interessante la scelta di intitolare ogni episodio come alcuni dei character della serie, ovvero l'assassino, la strega, la principessa, eccetera, eccetera, eccetera.
Il calzolaio.
A metà tra il capitolo di una fiaba e una carta dei tarocchi. Non sono episodi che cambiano radicalmente il punto di vista. Noi vediamo sempre da lontano, attraverso gli occhi di Nero o Nero, ma indugiano su un personaggio, ne introducono uno nuovo, svelano antefatti, senza però appesantire la trama. Perché somiglia a un western? Innanzitutto manca volutamente l'epica. La storia asciutta, i dialoghi essenziali, e ci sono alcuni momenti con dei campi e controcampi dove sembra veramente di vedere un duello dove mancano solo i revolver. È un mondo brutto, sporco e cattivo che ricorda proprio il tipo di estetica visiva del vecchio West dei pionieri.
Vabbè, c'è cioè, l'assassino, la strega, la principessa, il buono, il brutto e il cattivo.
Più o meno. È un mondo magico, o meglio, dove la magia c'era. È grottesco e guascone, ma molto vivido. Alcuni detrattori l'hanno paragonato superficialmente a Xena o Hercules.
Mamma mia,
cioè, la Madonna.
Io non so cosa cazzo abbiano visto. Per il suo tocco fantasy, in realtà ho trovato più di punti di contatto con i Brancaleone di Monicelli per questa tragicommedia un po' picaresca. Siamo distanti anni luce da quei capolavori. Proprio questo modo un po', ma anche il francese probabilmente aiuta. E Lady Hawk di Richard Donner per alcuni meccanismi legati alla componente magica. Stiamo comunque parlando di due film che sono, anzi tre film, perché c'è Brancaleone, Brancaleone e le cose, sono tre capolavori, non c'entrano nulla, però questa non so, sapore l'ho trovato molto simile.
Che è sicuramente un sapore diverso da Xena e Hercules.
Assolutamente. Allora, i temi sono semplici. Il viaggio dalla città di Lamartina al borgo di Segur, che cambia profondamente i protagonisti, la creazione di una compagnia eterogenea, la lotta tra il bene e male, la vendetta e ovviamente c'è anche la fottuta profezia. Sì.
E l'anello?
Attenzione. Non c'è l'anello. No, non attenzione piacerà. Però, tutti questi topoi vengono riscritti in maniera astuta, dando una lettura personale del viaggio dell'eroe, delle motivazioni degli antagonisti e sul reale significato del bene e del male, fino allo scontro tra la religione e la magia. Questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo e fin qui lo dico, tutto molto bene.
Ma
purtroppo...
Cioè, hai fatto un teaser da...
No, una cosa che questa semplicità si rispecchia un po' nella semplicità della storia, nel senso che è mancato forse il guizzo per elevare la serie. Molto bella, molto interessante, pur essendo piena di spunti interessantissimi, la storia spesso si piega per far sì che certi eventi accadano perché devono accadere. Mancano gli approfondimenti sui rapporti tra alcuni personaggi e su alcune tematiche. Probabilmente qui serviva un po' più di minutaggio. E si scivolano in faciolerie da prodotto nazional popolare.
Vabbè.
Cosa molto positiva,
il
però.
Il producer di Netflix. Muori.
Cosa molto positiva, però, questa è una cosa che vorrei segnalare. Perché manca la soprastruttura mitologica del Volemosi Bene.
Oh,
e quindi attenzione.
Attenzione, colpo di reni.
Vi dico solo una cosa, faccio uno spoiler. Per cercare di liberarsi da una situazione, Nero, e siamo al secondo, terzo episodio, faccio un piccolo spoiler. Per cercare di rendere questa cosa. Lui prende in ostaggio sua figlia e la pugnala.
Vabbè, anche a me stava un po' sul cazzo.
Così, così, è brutto. Però non muore, ovviamente, perché lui è un assassino. E sa esattamente,
e sa esattamente dove.
Però attenzione, è una cosa che ti dice, ah, che cazzo. Però capisci che anche lì nella semplicità.
E come... qual era?
Mi sembra... cos'è? Speed che spara all'ostaggio.
No, vabbè. Vabbè. Ma forse la pallottola spuntata pure. C'era una roba... Ah, no, sì. Scary Movie, non mi ricordo. No, e poi ne prende un'altra. No, e poi ne prende un'altra.
Allora, io qui ho l'impressione che la verità stia nelle aspettative forse tradite. È lì che parte il problema. Chi cercava forse Game of Thrones o The Witcher rimarrà deluso per la sua semplicità. Chi un period drama rigoroso anche. Gli autori però lo dichiarano fin da subito. Non fanno né uno né l'altro. Sta quindi allo spettatore leggere tra le righe e guardare oltre la superficie.
Non è period drama, e non è fantasy, sa solo quello che non è.
Esatto. E questa cosa qua inizialmente mi aveva fregato. Perché almeno i primi 20 minuti sono immersi in qualcosa che ti sembra storico al 100%. Poi però c'è questo cambio pericolosissimo all'inizio, dove vedi appunto che c'è un personaggio che fa una cosa che non è assolutamente possibile.
E come dicono alcuni articoli, diventa fantascienza.
No, su quella roba vorrei stendere un velo, ti prego, stendere un velo pietoso. E sta roba ha detto, ah no, attenzione, forse mi sono sbagliato io. E stavo per dire, no, vabbè, ma non c'entra un ca... Ma in realtà è talmente interessante... come con semplicità questa storia, utilizzando i cliché più sbalorditivi, diventa una favola alla fine, che dici però, interessante. E ho continuato così, chiedendomi, dov'è che sbaglierà? Perché io quello volevo trovare. Sono arrivato all'ultimo episodio, e ve lo dico subito, momenti da segnalare.
Okay.
Come vi dicevo, Marmai, è motore di momenti comici che a un certo punto sono veramente spaziali. C'è Nero che per cercare un diversivo, creare un diversivo, si finge un Uber penitente, quindi tra questi qua si tagliano, tagliano i nasi, le orecchie, un Uber penitente, quindi si spoglia, comincia a fustigarsi davanti a loro per cercare di salvare il monaco Horas che sta per essere giustiziato letteralmente da un momento all'altro. È un lampo di comicità pazzesca, perché utilizzando lo slapstick, le battute, la sua fisicità fa... Ah, perché in pratica devono tirare delle ossa colorate. Se esce bianco, tutti e quattro bianchi...
I dadi D&D, dai.
Se esce due neri, tu puoi scegliere cosa farti tagliare. Se escono quattro, ti tagliano la testa. Allora lui tira fuori due dadi e fa... Ah, posso scegliere? Ah, ma non so scegliere. Ah, cosa potrei farmi tagliare? E questi dicono, no, dobbiamo giustiziare il monaco, datti una mossa. Anche ci penso, potrei scegliere un dito. Questo, oppure questo. E tira fuori due medi così. E ovviamente poi parte il momento in cui lui farà vedere quanto... Esatto, no, lui è proprio li sgozza su due piedi. Comunque.
Però per stare nello storico, il dito medio... In quel periodo storico era già...
Lo scopriamo subito.
No, Michelangelo. Non credo, comunque.
Michelangelo, scala tecnica.
Allora, come ricordiamo, la scala tecnica è sempre uno e rimarrà ancora uno di
Superstition
di Mario Van Peebles.
Non lo so.
E saliamo a
5 che... Breaking Bad, Better Call Saul.
Ma resterà, resterà.
Vediamo che Vince Gilligan non ci regala.
No, più che altro io sto pensando ad altri punti.
Ah già, giusto, The Pit forse. Vabbè, scala tecnica, 3,5 su 5. Forte di una produzione superiore alla media europea e di un vero mattatore come protagonista, pur senza stravolgere paradigmi, Nero è un prodotto, Nero the Assassin, per essere...
Assassin.
No, Nero... The Assassins, perché la serie Netflix è un prodotto che intrattiene con furbizia. Il racconto è semplice, più simile a una fiaba per adulti che a un fantasy storico.
Per adulti?
Sì, ma
ci
non
va lo speed?
No, non ci va lo speed. Nonostante qualche evidente ingenuità da TV generalista, riesce spesso a spiazzare, sovvertendo anche dei cliché ormai consumatissimi. Fino all'ultimo minuto sembra una miniserie autoconclusiva e ben risoluta, ma negli ultimi secondi, così. Debotto apre a una potenziale seconda stagione, ma gli ultimi 10 secondi io ero lì pronto per skippare ai titoli di coda.
Bang.
Ma cazzo!
Prima della testa narrativa volevo dirvi, ragazzi, che il dito medio ha origini nell'antica Roma. E si chiamava Si chiamava Digitus Impudicus.
Ma aspetta, aspetta.
Dito impudente.
Aspetta, aspetta. Questo
c'è
Wikipedia, sono andato a controllare le fonti di Wikipedia. Che diceva appunto il significato originale del gesto è un invito a subire non necessariamente da parte del trattore un rapporto anale, equivale perciò all'espressione verbale vaffanculo.
Ok, grazie.
Bla 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 bla.
Comunque, questa roba del botto, sarà stata una scelta saggia secondo voi?
C'è
poi
la foto su Wikipedia del dito medio, grande Wikipedia
con didascalia, dito medio proteso.
Questa cosa del che apre la seconda stagione, secondo me ha fatto bene, secondo me ni, perché fino a quel momento personalmente ero più che soddisfatto e temo che si sarebbero dovuti fermare lì.
È sempre Netflix.
Sì, è vero, sempre. È vero. Ma se dovessero cancellarle in ogni caso, sappiate che potete vederla fino agli ultimi 10 secondi. densità narrativa, abbiamo un intenso, massa narrativa di 31, concentrazione 4.5 e per un punto appunto si colloca nel quadrante intenso. Nonostante sia molto leggera e semplice, comunque richiede un certo livello, anche perché negli 8 episodi succedono molte cose interessanti, soprattutto per
colpa
i
colpa di quei 10 secondi.
No, frequenti punti di svolta, i personaggi, come dicevo, invece che, cioè, anche se sono dei cliché, sono ben caratterizzati, è una bella integrazione dei temi nella narrazione.
Vabbè, dai.
Scala della scimmia, abbiamo uno scimpanzé.
Colmo cazzo!
Curiosità continua per un prodotto che si prende i suoi tempi per raccontare e non ti lascia mai distrarre. Forse il ritmo di alcuni punti non è al fulmicotone, ma più da meditazione. Ci sono dei momenti di passaggio che forse non annoiano, ma sono fatti creati proprio per dare un senso più cammellare, da cammello, non da corsa al trotto, insomma. Consiglio per la fruizione. Da prediligere quella ravvicinata. Uno o due episodi giornalieri possono essere un bel compromesso al binge watching, che secondo me potrebbe farvi perdere alcune sfumature della storia. È una serie che secondo me ve la consiglio.
Sì,
è interessante.
Posso dire che mi ha stupito.
Anche a me.
Non me l'aspettavo proprio.
No.
Visto i temi, visto che era francese, visto che era Netflix, porcheria assicurata.
E ho visto che questa cosa e ho visto che questa cosa si riflette anche proprio nella produzione. Se vai a guardare quello che hanno realizzato per girare questa serie, ci sono dei posti che sono creati quasi da zero e ti sorprende quanto a livello tecnico abbiano messo la testa per creare degli ambienti che fossero comunque realistici e convincenti. Io secondo me, e la cosa divertente è che proprio non essendo, anche se non è una serie storica, se non ha tutti i crismi, riesce a convincersi attraverso una storia che comunque è proprio.
Però ci sta un po' nella cultura cinematografica francese questa leggero passaggio tra realistico e il fantastico. Loro
sì,
spesso
sì, ci
tirano
sta,
fuori
ci sta, ci sta.
Cose di
sì,
questo
viene in mente molto più facilmente sulla BD, cioè i loro fumetti, i francesi,
sì,
capita
sono sempre
bidet, molto sovente.
Cos'è il bidet?
BD,
le bande designé.
A scuola no, perché i bidet francesi non
ce
l'hanno, per quello che lo capivo.
Che comunque resta la questione per cui perché un oggetto che loro non hanno si chiama in francese, ma è un altro discorso.
era roba molto.
Ma perché quando vai in Francia glielo chiedi sempre, allora gli hanno dato
un nome.
Ma non ce l'avete sto coso, come?
Cioè, apri il vocabolario. Bidet, una cosa che non abbiamo, ma che ci chiedono tutti.
Esatto. Vabbè, e quindi anche stasera.
Ci siamo? Ci siamo? Dov'è il mouse? Mouse, vieni da me! Grazie! Allora, abbiamo finito! Bastardi che ci state ascoltando!
I poverini!
Ma perché?
Aspettiamo i vostri commenti!
Certo, ho capito, è una tattica. Gli dà dei bastardi così loro si inzingano e commentano.
Che
ne devo dire, quelli che non ti ascoltano non lo sapranno mai.
Alzo le mani.
Voi che ci state ascoltando, metti in cibacco, commentate,
sedatelo.
Mettete un mi piace, mettete la campanella E fate questa cosa molto importante, perché sì, uno di voi, sì, di buon cuore, ci ha fatto sapere che non ci trovava più su Spotify.
Ah, vero.
Com'è? Andate a cercarci su Spotify, perché i poteri forti a volte non si fanno i cazzi loro. E controllate, e per non perderci, una volta che ci avete trovato, io... tutti i link sono nella nostra descrizione, quindi è facile, basta cicchilare. Abbonatevi al podcast, così non ci perdete più.
E
mi
comunque,
raccomando,
c'è sempre sono cose serie.it, cioè più facile di così.
Già, punto sì, it. It. Come Derry, attenzione, attenzione.
Mamma mia.
Va bene, allora, siamo sì, pronti? Prossima settimana puntatone, visto che non c'è Fabrizio.
Sì, sì, sì.
Infatti non ci sono io, mi dispiace. Sì. Sposta un argomento molto grosso.
Beh, però ci sta. Però ci sta.
Ma anche perché secondo me ci va la rincorsa.
Ma secondo me quella lì sarà una puntata strana, nel senso che secondo me facciamo solo di quella.
Sì, sì. Tanto io ve lo dico, io adesso, voi andate a mangiare, io vado a casa e vado a guardarmi l'ultima puntata.
Ah, merda! È una merda.
Beh, io penso che lo farò quando torno a casa. Dopo
io mangiare. Domani mattina con calma. Così.
Io finché non me la girate.
Come? No, no, non si fa!
No, no, dico, si finché non mi girate buone notizie, io certo, non la guardo, perché certo, non vorrei rimanere certo, deluso. Va bene. Quindi avete capito, ci abbiamo fretta. Quindi ci sentiamo la prossima settimana. E ricordate, chi non ci ascolta.
No, fermo. Messaggio importantissimo.
Ah, fermi tutti.
Perché Big Gnomo ci dice: il maledetto è carichissimo. Sì. Ridategli il suo angolo. E c'hai ragione.
C'hai ragione.
Gnomo,
vedi che succede. Non si sfoga. Il ragazzo non si sfoga.
Ecco. Adesso gli hanno tolto anche YouPorn. Santo Dio.
Guarda che giornataccia oggi. Lasciami stare, non mi toccare.
E comunque.
Chi non ci ascolta è un birimbino.
Mi ha messo un'ansia talmente esagerata che sono andato mi sono disiscritto dal podcast e mi sono riscritto per evitare
che sì.
Mi dispiace, ma io Radio so io Home. E voi non siete un cazzo.
Sono come suono.